Possiamo riprendere.
Ok, allora in questa seconda parte a me sta a cuore interloquire con voi, anzitutto con gli interventi che sono già stati fatti nel primo dei nostri colloqui. Per cui direi di riprendere proprio quei contenuti e da lì ripartire per proseguire con le nostre argomentazioni e laddove è opportuno aggiustare il tiro. E io ripartirei proprio dall'intervento di Carlo Sini, che ha avuto anche la cortesia di scrivere un testo. Per cui se Florinda è d'accordo, io la userei come voce narrante, visto che è molto più brava di me, e dopodiché, a mio modo, cerco di interloquire con le argomentazioni siniane. Per cui ti ripasso la palla.
Va bene Enrico, allora io mi limito a leggere il germoglio di Sini, che forse hanno già visionato anche gli altri amici perché l'abbiamo caricato nel sito. Il titolo del germoglio è Tutto è cultura. Scrive Sini: Caro Enrico, provo a chiarire perché sconsiglio l'uso della formula Tutto è cultura, oppure può capitare occasionalmente di usare, in opposizione a riduzionismi naturalistici, materialistici, eccetera. Il problema è che la formula è anch'essa riduzionistica, esattamente come se dicessimo tutto è materia. Se tutto è materia, la differenza viene meno, sicché sto dicendo che è la materia che parla e che dice io sono materia, io sono il tutto. Nel giudizio io sono materia, il tutto è un oggetto esterno al giudizio, che sta fuori del tutto e non si sa che cosa sia. Nella conclusione che anche il giudizio appartiene al tutto, beh, nessuno evidentemente parla più, perché il tutto non può essere predicato di alcunché. Ora, il medesimo si può e si deve dire del giudizio tutto è cultura. Se per esempio lo decliniamo più determinatamente così, tutto è linguaggio, compreso il fatto che sto dicendo, allora la differenza del linguaggio e dal linguaggio viene meno e non abbiamo detto niente, salvo constatare che per parlare abbiamo bisogno del linguaggio, così come per vivere in società abbiamo bisogno della cultura. Il problema, come tu dici e mostri molto bene, è sempre la relazione. Qualcosa è linguaggio in relazione al suo altro, volta per volta in azione. Qualcosa è cultura, idem. L'elemento problematico e paradossale è che l'altro della cultura, come l'altro del detto, stanno sempre già nella cultura, e cioè nei detti sociali, il che non significa che vi si identifichino. Come accade per esempio nelle infelici formule tutto non è che linguaggio, tutto non è che cultura, tutto non è che materia, e simili. Volevo dire, dice il realista, che se qualcosa esiste dovrà stare in un luogo, in un tempo, avere dimensioni, eccetera, eccetera, ignorando che questo lo diceva già Tertulliano persino di Dio. Anche Dio è un corpo materiale, altrimenti non è. Ma vedi, anche corpo, luogo, esistenza, eccetera, eccetera, sono evidentemente materia. Sicché quando dici materia, dici tutto e quindi niente, una cosa senza relazioni, se non materiali, 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 materiali e via all'infinito. Analogamente, se non culturali, culturali, culturali e via all'infinito. Mi pare che la questione si trasferisca sulla relazione e la sua differenza interna, poiché non stiamo parlando della relazione tra due cose differenti già costituite nella loro differenza. Così ragiona il senso comune, quando trova ovvia e problematica la differenza tra la natura da una parte e la cultura dall'altra, oppure tra l'animale e l'uomo, eccetera. Tu giustamente gli fai notare che è la cultura che parla nello stabilire queste differenze e anzi, in ciò sei accuratissimo e molto bravo, non una cultura qualsiasi o generica, ma proprio la sua cultura e tutta la storia che c'è dietro. Ma dire che è la cultura, in una sua specificità determinata, che parla, ora in ogni caso immaginabile, non significa che tutto è cultura o che tutto è linguaggio. Significa piuttosto che la cultura e il dire stanno in relazione con una differenza problematica che li costituisce come tali. Una differenza che non è l'assolutamente altro, facci dimostrare che assolutamente altro è evidentemente ancora il medesimo, cioè linguaggio e cultura. Ma è una differenza che è l'altro relativo del medesimo, il suo presupposto già sempre posto nell'atto culturale del linguaggio, per esempio. Di qui il mio esempio. Nello stabilire la forma geometrica dei movimenti planetari, presuppongo una storia culturale immensa e determinata. La domanda non può sorgere e avere senso per un indigeno, Nabik, Vara e simili. Ma proprio la forma, per esempio, supposta circolare va incontro alla sua smentita. No, ellissoidale, che non è stabilita dalla cultura, né ovviamente da una realtà altra o esterna alla cultura. È pur sempre la cultura che parla così, dici bene, ma è l'altro negativo e inesauribile della sua stessa pratica istitutiva. L'altro messo in campo dalla cultura, dal linguaggio, ma irriducibile alla cultura e al linguaggio, ai quali sfugge strutturalmente, per differenza interna, non esterna. Così la mano afferra con successo il mondo, ma proprio il suo successo è circondato, circoscritto dalla sua negazione. Non tutto è manipolabile, ma il manipolabile incontra nel suo successo il suo stesso limite costitutivo, la sua interna negazione. C'è del non manipolabile nel manipolabile, dice ovviamente il manipolabile. Mi spiego? In altri termini, conoscere è ogni volta la sua realtà, l'articolazione teorico-pratica del suo mondo. In Lambic Vara come tale, l'astronomo rinascimentale come tale, eccetera. Ma la realtà, ovvero l'accadere di tutte queste relazioni, non sta sullo stesso piano della verità del conoscere. Ne è piuttosto la vivente differenza, interna al conoscere come suo limite costitutivo e dinamico, ogni volta ridefinito, ritrascritto, reinterpretato. Vita della verità, che è tale nel suo affermarsi, e cioè nel suo venire meno. E poiché quel che sto dicendo appartiene alle figure della mia cultura e del mio linguaggio, ne sto sperimentando una relazione veritativa con la mia cultura e il mio linguaggio, che nel contempo feconda la relazione della e con la sua differenza interna, presupposta e posta. L'incontro, cioè, con il suo venir meno reale, come ultimo evanescente senso della sua figura di verità, e insieme concretezza della sua vita, che è ciò che tu chiami nel tuo modo e con grandissima concretezza e suggestione, storia di una vita, autobiografia. Ho capito? Ci siamo capiti? Riflettici con calma, ti prego, e fammi sapere. Con ammirato affetto, Carlo.
Ok. Adesso mi è chiaro. Cioè dire tutto è cultura è lo stesso e simmetrico di dire tutto è materia o tutto è natura. Ed è un'altra forma di riduzione. Forse dà l'impressione di non essere tale, almeno a me ha dato questa impressione, nella misura in cui dispiega una cornice più ampia. Sembra che il territorio della cultura sia più aperto e meno angusto rispetto a quello della pura materialità. Ma l'operazione di cui siamo protagonisti, io sono stato protagonista, in entrambi i casi, è una riduzione, perché il tutto non può essere predicato in alcun modo. Ecco, provo a fare un uso di questa preziosa indicazione di Sini, che comporta un piccolo excursus su un terreno che mi è più familiare, quello della psicoterapia. E vediamo in che misura, no, questo excursus è condivisibile e ci aiuta e mi aiuta a fare chiarezza. Ogni espressione che afferma che una cosa nella sua totalità è un'altra cosa è una riduzione e in quanto tale è rischiosa. Io inizio a diffidare dalla copula è, perché il suo uso, laddove è riferito a una totalità, comporta costitutivamente una perdita è una trasfigurazione. E qualsiasi esperienza è una totalità complessa. Quindi definirla attraverso la copula è difficile che non sia una riduzione. Ecco dunque che l'accento in psicoterapia, ad esempio, È opportuno venga sempre posto sulla differenza piuttosto che sull'uguaglianza e sui particolari, che spesso segnano la differenza tra esperienze anche molto diverse tra loro, seppur apparentemente uguali. Il pericolo della riduzione è sempre dietro l'angolo, è sempre in agguato. Ecco, questo aspetto, dicevo, è molto evidente nella pratica clinica e mi verrebbe anche da dire nella vita di tutti, E quando si parla del mondo emotivo. Così come sono evidenti gli effetti che l'uso della coppola E, riferita a totalità complesse, comporta in termini di chiusura e di impossibilità di ulteriori articolazioni ed approfondimenti. Nell'esempio, per staccarci da qualsiasi definizione assoluta che ci porta lontano da quello che si fa insieme, io sto lontano da affermazioni come questa cosa è quest'altra o questa cosa è uguale a quest'altra, perché nulla nella sua totalità è uguale a null'altro, se non nel suo aspetto esteriore. Ecco, questo lo sappiamo dai gloriosi tempi della Gestalt, ma tendiamo a dimenticarcelo, io per primo. Provo a fare qualche esempio proprio molto pragmatico, no? In uno studio di psicoterapia spesso ricorrono espressioni di questo tipo. La profonda tristezza che provo oggi è la mia depressione che si fa sentire, piuttosto che il pensiero secondo il quale non riuscirò a raggiungere quell'obiettivo è un aspetto della mia ansia. Oppure oggi è uguale a ieri, eppure oggi sto male, ieri no. Come mai? Eppure è la stessa cosa, oggi è uguale a ieri. Ecco, questo modo di porre la vita emotiva è forse il più frequente a cui si assiste in uno studio di psicoterapia da parte di pazienti, soprattutto all'inizio del loro percorso, ma è frequente anche nel senso comune. Ecco, il primo lavoro che si fa insieme è proprio quello di differenziare, di distinguere, di individuare i diversi aspetti ed elementi in gioco e dar loro un peso specifico, soprattutto in termini emotivi, cioè di aspettativa sul mondo, per avere un'idea dell'intero, dell'esperienza. Il punto è sempre notare le differenze, le distanze, perché è lì che si possono individuare fattori determinanti, all'apparenza piccoli ed insignificanti, nel generare stati emotivi anche molto potenti, in rapporto ad una storia di vita. Io faccio spessissimo l'esempio del tono della voce. Io posso dire la stessa cosa in toni differenti che danno un senso diverso al mio dire. Io posso dire a mio figlio, vieni qui, e dà un senso, e posso dire, vieni qui, che è tutt'altra cosa. Ecco, in psicoterapia questa cosa è evidente, perché il tono della mia voce, più che quello che dico, è determinante nel far percepire un'accettazione piuttosto che un giudizio, è quello che dicevamo prima. E siccome il tono non lo posso controllare, se non in qualche micro misura, ma viene da dentro, è il lavoro su di me che mi permette di essere in sintonia con questo o quest'altro paziente. Ed è la mia scelta che è determinante nel definire se con quel paziente avrò un percorso proficuo oppure no. E lo devo capire subito. Tornando a noi e alle osservazioni di Carlo Sini, direi così, cioè non solo su un piano epistemologico è inappropriato offrire predicazioni della totalità, del tipo tutto è cultura, ma anche sul piano di una pratica specifica come la psicoterapia, il rischio della riduzione è altissimo. Intendendo con riduzione non il riduzionismo psicofisico, che è quello di cui abbiamo trattato finora, ma anche la riduzione interna al mondo fenomenico. Cioè, ridurre un'esperienza fenomenica a un'altra esperienza fenomenica, comunque sia una forma di riduzione, e dobbiamo starci attenti. Un'esperienza, qualsiasi esperienza, è sempre una totalità. E qualsiasi attribuzione, soprattutto se operata dal terapeuta, è rischiosa, proprio nei termini della riduzione. Ed è rischiosa soprattutto in psicoterapia, perché ridurre in una relazione terapeutica significa generare un senso di estraneità, ed incomprensione. Il punto è quindi la relazione, spiega Sini, e su questo mi sembra che siamo in completa sintonia, no? Cioè tutto il percorso fatto lo scorso anno e nei due richiami di quest'anno ruotano attorno alla relazione. Però alla luce dell'osservazione di Sini è opportuno che io riveda anche alcune espressioni già usate anche nel corso dell'anno scorso, quando ad esempio dico tutto è relazione. Anche qui devo prestare attenzione, perché è un'altra forma di riduzione, o comunque di qualificazione, di attribuzione dell'intero, e non è opportuna. Per cui azzardo un'ulteriore proposta, e poi vediamo quanto è condivisibile, che si possa far carico di quanto abbiamo detto fino a qui. Cioè abbandoniamo l'espressione tutto è cultura, frutto di quello stesso processo di riduzione che pretenderebbe di contrastare. E io direi, proviamo a sostituirlo con tutto accade nella cultura, o tutto accade in una relazione o nella relazione, specificando che di volta in volta è di quella cultura lì che si parla, intesa come forma di vita. E per quanto riguarda noi, si tratta della nostra cultura. Ecco, e qui mi fermerei in rapporto al contributo prezioso di Carlo Sini. Poi mi stava a cuore anche argomentare altre tematiche che sono emerse la scorsa volta, e andrei in senso proprio cronologico, partendo dall'intervento di Egidio Meazza. Ecco, cerco di argomentare meglio alcuni punti, in particolare relativi al tema della sensazione primaria o pura, originaria, che precederebbe la descrizione che se ne può dare e che quindi prescinde dalla cultura e dal linguaggio. Ecco, riprendo qui alcuni temi affrontati lo scorso anno e cerco di approfondirli meglio. Prendiamo le mosse da un tema caro alla psicologia della Gestalt, che abbiamo già incontrato, che è l'articolazione dell'esperienza tra mondo fisico e mondo fenomenico. Un problema noto fin dagli albori della psicologia e come si possono creare oggetti unitari fenomenicamente percepiti come tali nel campo visivo. Cioè, supponiamo che esistano oggetti fisici nel mondo e che la percezione visiva consista nella ricezione da parte della retina dei raggi luminosi emanati dagli oggetti fisici, che è la posizione del realismo ipotetico, per intenderci. Il problema è il seguente. I singoli raggi luminosi riflessi o emanati da un oggetto nell'ambito di un campo visivo composto da una pluralità di oggetti disposti in un'articolazione sfondo figura non recano alcuna informazione circa la reciproca appartenenza e raggiungono la retina mantenendo ognuno la propria autonomia. Ogni raggio luminoso, potremmo esprimerci così, offre un'informazione puntiforme di quella scena, senza dare alcun tipo di indicazione circa la sua appartenenza ad un oggetto anziché ad un altro. Allo stesso modo, sulla retina esiste una molteplicità di fotorecettori che assorbono singole onde luminose a varie lunghezze d'onda e che inviano impulsi nervosi alla corteccia cerebrale attraverso canali altrettanto autonomi e reciprocamente indipendenti. Quindi, si chiedevano i gestaltisti, com'è possibile che si faccia esperienza fenomenica di oggetti ben distinti, articolati in uno spazio e non si faccia percezione di un carnevale di percezioni elementari e puntiformi? È stato un tema dibattutissimo, oggetto di vivacissime speculazioni, a cui che ha permesso di arrivare al principio dell'unificazione sensoriale di Max Wertheimer, che si è fatto un po' carico di tutte queste ricerche ed è arrivato ad elaborare dei principi dell'unificazione formale. Siamo nel 1923. La spiegazione può essere così sintetizzata. Gli elementi del campo visivo si aggregano spontaneamente formando unità articolate e gerarchizzate, cioè gli oggetti, secondo alcuni principi universali che orientano tale organizzazione. Tra questi principi ci sono la somiglianza, la vicinanza, la chiusura, la continuità di direzione, la pregnanza e via dicendo. Cioè sono tutti principi che permettono appunto l'articolazione di oggetti. Tutti i fattori che sono inerenti all'articolazione dello stimolo visivo, cioè che sono là fuori, mi verrebbe di dire, e le sue proprietà intrinseche. Tutti tranne uno, fondamentale, lo dice lo stesso Wertheimer, su cui ha senso per noi concentrare l'attenzione. Tra i principi che determinano l'organizzazione del campo visivo, per cui proprio la sensazione elementare, la percezione primaria del campo visivo, figura l'esperienza passata, ossia il modo in cui l'individuo ha già incontrato il mondo, l'ha già interpretato e in qualche misura gli ha dato senso. Cioè, dice Wertheimer, anche la percezione è un processo interpretativo. Ecco, utilizziamo l'esempio classico, raccolto direttamente dagli esperimenti nell'ambito della psicologia della percezione. Soprattutto dai teorici della Gestalt, che richiama il nostro esempio sulla percezione del numero 3. Quando a un soggetto sperimentale viene presentata la lettera E, raffigurata solo con le sue ombreggiature, ciò che il soggetto percepisce non è una serie di ombre e di segmenti, alcuni dei quali orizzontali, altri verticali e via dicendo. Il soggetto vede una E. E gli appare in modo così evidente e veemente da percepire contorni anomali più chiari, là dove ci dovrebbero essere gli altri elementi dell'ombreggiatura a completarla. Cioè, l'esperienza passata entra in gioco come fattore che completa la percezione anche laddove non c'è una giustificazione offerta dallo stimolo distale, cioè non c'è nulla là fuori. Ciò che il soggetto sperimentale si aspetta di rincontrare, proviamo a esprimerci così, si impone alla sua percezione offrendo elementi percettivi che costruiscono la sua esperienza a prescindere dallo stimolo distale di partenza, quello che dicevamo poco fa. I pezzi mancanti dalla E oggettivamente non ci sono là fuori, ma si impongono alla sua percezione. Il soggetto sperimentale li vede effettivamente e non può non vederli. Anche questo dato è potente. Cioè il sapere che in realtà non ci sono là fuori, nulla può sul fatto che il soggetto li veda. Detto in altri termini, il modo in cui mi aspetto di incontrare il mondo agisce nella genesi stessa del fenomeno percettivo, o per usare un termine, il termine che ha usato Egidio Meazza, no? A livello sensoriale. Vedo immediatamente una E, così come vedo immediatamente un frigorifero, una motocicletta, mia mamma, una montagna e così via. Cioè, la mia percezione si dà già in termini di lettura del mondo, per cui non esiste un materiale percettivo neutro che prende significato in seconda battuta in rapporto a quello che so relativamente a quel materiale e a come ne sono entrato in contatto precedentemente. Il mondo si dà già dotato di senso. In oggetti definiti che sono interpretazioni, ossia aperture ad una possibile azione. Ecco, tutto questo accade in contrasto con ciò che una lettura fisicalista o essenzialista della percezione prevederebbe, proprio nella misura in cui la percezione si completa con elementi anche che fisicamente non ci sono. Ecco, poi questa incongruenza tra stimolo fisico e percezione è stata indagata e mostrata dai padri della psicologia della Gestalt, della fenomenologia sperimentale, in infiniti esperimenti, no? Da Köhler a Metzger, da Kanitz a Bozzi, da Metelli a Boring, anche la tradizione triestina e padovana sono state fondamentali, ecco, in questo lavoro. E questo completamento è all'opera in tutti i fenomeni percettivi, laddove si è in gioco una sorta di aspettativa sensorialmente orientata. Ecco, questo è un termine mio, non è gestaltista. Rispetto a come l'individuo ha già incontrato il mondo e gli ha già attribuito un senso. Tra i fenomeni più noti c'è il completamento amodale, la costruzione di superfici anomale, l'effetto trasparenza, scissioni fenomeniche. In tutte queste esperienze, appunto, la percezione è oltre lo stimolo distale. Ecco, in tutti questi fenomeni percettivi, le percezioni che si impongono all'esperienza fenomenica non sono giustificabili a partire dalle caratteristiche fisiche dello stimolo distale, ma sono comprensibili alla luce di come il soggetto si aspetta di reincontrare il mondo. Ecco, questa aspettativa è costruita a livello collettivo, sociale, a livello di una comunità all'opera, che poi diventa percezione singolare e individuale. La lettera E, io immagino che come si dice, un uomo dell'Amazzonia, no? Non la potrebbe percepire e non percepirebbe tutti quei fenomeni che la psicologia della Gestalt ha indagato. Ancora una volta, anche a livello percettivo, non esiste materiale neutro, così come non esiste un osservatore neutro e non esiste una realtà esterna già data univocamente là fuori che semplicemente lascia impressioni su un organismo plasmato dalla realtà stessa e adatto a riceverle, come il realismo ipotetico ritiene. Ecco, adesso cerco di ridurre un po'. Queste ricerche sono andate avanti andando ad indagare infinite percezioni. Ad esempio, Albert Michaud ha studiato la percezione fenomenica della causalità. E anche lui ha dimostrato la stessa cosa, cioè l'impressione che certi eventi siano la causa di certi altri, come ad esempio nel caso di luci che si accendono e si spengono simulando lo spostamento di una palla in movimento che ne colpisce un'altra, non è il risultato di un giudizio logico fondato sulla constatazione che un evento fa seguito ad un altro, ma si impone come dato percettivo immediato e originario. Lo stesso Michaud, quando trae una sintesi epistemologica di queste sue ricerche, dice: l'organizzazione spontanea del mondo fenomenico appare immediatamente dotata di significati intrinseci, dipendenti dall'esperienza già compiuta. L'esperienza si organizza sin dalla sua costruzione percettiva e sensoriale, ossia più elementare, in rapporto ad un complesso intreccio di fattori riferibili alla modalità con cui l'individuo ha già incontrato il mondo, l'ha già interpretato e si dispone ad una possibile azione. Faccio un ultimo riferimento a questa tradizione di ricerca che è arrivata fino agli anni 50 e 60. Ecco, negli anni 50 e 60, diciamo che queste ricerche si sono direzionate verso la psicologia cognitivista, no? E hanno riguardato percezioni e interpretazioni dell'esperienza sempre più complesse e sempre più socialmente connotate. L'esperimento probabilmente più celebre è quello di Schachter e Singer del 1962. Ecco, i due ricercatori hanno messo in luce come uno stato di attivazione generalizzato, generato artificialmente, ad esempio, attraverso una sostanza, come poteva essere l'adrenalina, può essere letto da chi lo sperimenta in una molteplicità di modi, ossia può dare forma ad esperienze, emozioni e ricordi differenti dell'episodio stesso in rapporto al contesto in cui quella attivazione si verifica. Per dirlo in estrema sintesi, Schachter e Singer hanno iniettato la stessa quantità di adrenalina in soggetti che poi venivano portati a compiere esperienze molto diverse tra loro. Cioè venivano fatti giocare, piuttosto che venivano dati loro dei compiti, oppure venivano lasciati soli in una stanza buia, insomma. E quello che si è verificato è che la stessa quantità di adrenalina dava luogo a esperienze e ad emozioni molto differenti l'una dall'altra, ovviamente. Cioè la stessa attivazione generata da un'iniezione dell'identica quantità di adrenalina in diversi soggetti dà luogo a esperienze tra loro molto differenti, sia nell'intensità che nella qualità, o addirittura antitetiche, in rapporto a diversi fattori. I più importanti sono il contesto cognitivo, cioè la corretta spiegazione o meno degli effetti delle sostanze, il contesto emotivo, come si sente la persona la mattina dell'esperimento, il contesto relazionale, che cosa fanno e che tipo di interazione sollecitano i complici dell'esperimento dopo la somministrazione della sostanza, e fattori riferibili alla storia di vita personale di ciascun soggetto, oltre a una serie di variabili situazionali e contingenti. Riassumendo, la lettura che l'individuo dà di ciò che gli sta accadendo sul piano emotivo è l'essenza dell'esperienza che compie e che ricorderà. In questa lettura entrano in gioco moltissimi fattori situazionali ed autobiografici che fanno di quell'esperienza ciò che è. Tirando le fila e cercando anche di integrare queste nostre osservazioni col contributo di Carlo Sini, ecco, non penso che quel qualcosa di inarrivabile che perennemente e costitutivamente si sottrae a qualsivoglia esperienza si possa chiamare sensazione o percezione elementare o primaria o pura, o nei mille altri modi in cui la psicologia, nella sua grandiosa tradizione, ha cercato di nominarla. Perché il rischio è ancora una volta quello di operare una riduzione. Ok, poi provo a interloquire anche con Florinda. Ecco, rileggendo a mio modo l'intervento di Florinda, ho sottolineato alcuni aspetti che sono evidenti e chiari, perché sono domande aperte, e altre che sono un po' sotto traccia. Ho cercato di condensare a mio modo. Ecco, rispetto al perché del bisogno di una psicoterapia epistemologicamente consapevole, mi sembra di aver già risposto anche con l'intervento di oggi, cioè è la clinica che ce lo chiede. I psicoterapeuti devono capire che cosa di ciascuna tradizione psicologica è funzionale al benessere del paziente, perché ne va dell'efficacia del loro lavoro. E qui abbiamo detto oggi che la cosa più efficace è la relazione, è la qualità della relazione. Poi ci sono altre questioni aperte da Florinda. Da che operazioni è costruito il costruttivismo? Perché e in che misura contrastare il riduzionismo? Quali sono le basi epistemologiche del costruttivismo? Ecco, provo a rispondere proponendo un micro percorso e vediamo quanto è condivisibile. Ecco, parto da qui. Come si possono confrontare tra loro differenti prospettive epistemologiche? E da lì cerchiamo di osservarne le basi. Io la porrei in questi termini. Si tratta anzitutto di osservare ciò che differenzia il sapere epistemologico, o in senso più esteso filosofico, rispetto al sapere dichiarativo della scienza. Io lo chiamo così, poi parliamone. Provo a esprimermi in questi termini. Se mi chiedo che tipo di traiettoria descrivono i pianeti nel loro moto attorno al Sole, riprendiamo il nostro esempio, mi colloco all'interno di un sapere dichiarativo, in questo caso di natura fisico-matematica, rispetto al quale è possibile compiere osservazioni, previsioni, manipolazioni di variabili. In ultima analisi è possibile giungere a una dimostrazione o un'osservazione conclusiva. Le orbite planetarie sono ellittiche. Ecco, mettiamo tra parentesi tutto ciò che stiamo dicendo relativamente a come gli oggetti emergono, al carattere autoreferenziale del sapere, alla sua relazione con gli strumenti che adotta e così via. Fatto salvo tutto ciò, in una certa porzione di mondo, in un particolare forma di conoscenza, è possibile dimostrare che le orbite dei pianeti sono ellittiche. Allo stesso modo, è possibile verificare l'accuratezza di un ricordo, mettendolo a confronto con ciò che è realmente accaduto. Di questo abbiamo parlato l'anno scorso. Così come è possibile sapere se un sentiero è lungo 3 chilometri, oppure di più, oppure di meno. Come abbiamo argomentato l'anno scorso, in un mondo già dato è possibile articolare un sapere dichiarativo. in cui la conoscenza procede attraverso il criterio dell'adeguatezza del giudizio. L'adeguatezza del giudizio è il principio guida attraverso cui definire e dimostrare ciò che è vero e reale rispetto a ciò che non lo è. Ecco, un sapere dichiarativo o scientifico così funziona. Se osserviamo invece come i mondi si costruiscono nelle pratiche comunitarie di una collettività che a quei mondi danno corpo, la situazione si complica. Cioè l'adeguatezza del giudizio non è più un criterio valido per dirimere il vero dal falso, il reale dall'irreale, nella misura in cui gli elementi che si mettono a confronto, ossia gli oggetti che emergono in mondi differenti, non sono tra loro paragonabili, proprio perché appartenenti a mondi diversi. Ciò di cui sono espressione ha infatti senso solo nel contesto in cui emerge. Il criterio di verità può essere una guida solo in un confronto tra oggetti appartenenti allo stesso mondo, fisico, mitico, teleologico e via dicendo. Ciò significa che non posso dimostrare, ad esempio, che lo psicoterapeuta relazionale ha più ragione del monaco medievale circa la definizione dell'indole umana, così l'avrebbe chiamata probabilmente il monaco. Cioè sono in gioco mondi diversi tra i quali non ha nessun senso qualsivoglia paragone, almeno in termini di verità assoluta, come abbiamo imparato ad esprimerci. E qui entro più sulla domanda di Florinda, forse, ma anche paragonando tra loro paradigmi epistemologici differenti, anche se contemporanei, l'assunzione di una prospettiva anziché di un'altra non può essere legittimata attraverso un procedere dell'ordine della dimostrazione. Cioè non posso dimostrare che il materialismo cartesiano è più vero del finalismo aristotelico, oppure, per venire alle nostre tematiche, non posso dimostrare che il costruttivismo è più vero del realismo ipotetico. È un'operazione impossibile nella misura in cui la dimostrazione è un procedere argomentativo focale di una logica molto specifica, interna ad un altrettanto specifico sapere, da cui tutti noi siamo permeati e condotti. Ma se ci astraiamo da quella logica, ci rendiamo conto che l'operazione messa in atto nel confronto tra paradigmi epistemologici differenti può avere tutto al più la forma del ti faccio vedere che, non della dimostrazione. Ossia, si tratta di una visione, di un'indicazione, impossibile da costringere nel formalismo dell'experimentum crucis, se vogliamo usare un criterio scientifico, o della logica binaria, del principio di non contraddizione. Cioè ciò che è in gioco è ben altro. Non si tratta di valutare l'adeguatezza del giudizio di una proposizione dichiarativa rispetto ad una rappresentazione del mondo per come si dà là fuori. Bensì è un intero mondo che si muove con noi e un mondo non si può dimostrare né vero né falso. Provo a dirlo in modo ancora più diretto, a costo di grossolane semplificazioni. Se mi affido all'idea per cui esiste un mondo là fuori, a prescindere da chi lo osserva, e quel mondo lo posso conoscere avvicinandomi progressivamente alla sua essenza, compiendo misurazioni e riduzioni sempre più specifiche, ciò che si comporrà tra le mie mani sarà il mondo naturalista, fisico. Se al contrario mi affido all'idea secondo cui il mondo si viene costruendo relazionalmente, in un incontro in cui soggetto e oggetto sono inseparabili, così come inseparabili sono oggetto della conoscenza e strumento della conoscenza, ciò che si comporrà tra le mie mani sarà il mondo costruttivista o relazionale. Ma, come dicevamo, non è possibile dimostrare che una prospettiva è più vera di un'altra, perché la verità di ogni prospettiva è interna alla prospettiva di cui è predicato, non ne sta fuori. E la dimostrazione è praticabile solo all'interno di un sapere dichiarativo. È praticabile, ad esempio, nel sapere naturalista, laddove gli oggetti hanno già preso fisicamente corpo, nel momento in cui la sua articolazione è completamente dispiegata. Possiamo dirlo anche così: è solo quando ho già tra le mani la Terra e il Sole come oggetti fisici e le traiettorie come oggetti matematici che posso calcolare l'equazione che ne descrive il moto dell'una rispetto all'altro, ossia quando tutto è già compiuto in termini di costruzione del mondo. A quel punto posso dire la traiettoria della Terra attorno al Sole è ellittica e non circolare. In quel momento la verità potrà esprimere il suo potere dirimente, ma solo lì, nel mondo per come è già emerso e si è già costruito, ad un livello di astrazione sovraordinato in cui il mondo sta prendendo corpo nei suoi oggetti, la verità non ha già più cittadinanza. Per tornare all'esempio di Florinda, è possibile dimostrare in modo conclusivo ad un terrapiattista che la Terra è sferica, e su questo non vi è dubbio possibile alla luce dei dati finora in nostro possesso. Ma questo non mette in crisi in nessun modo il paradigma costruttivista. La verità, la certezza, la realtà, se perimetrate all'interno di un paradigma, non sono in antitesi col costruttivismo, anzi. Ecco, allora provo a fare un passaggio in più. Cioè, ma allora che cosa segna il passaggio da un modo di conoscere e di costruire la realtà ad un altro? E qui mi rifaccio a un'altra citazione guidaniana che abbiamo già usato. Guidano dice: in seguito ad una progressiva convergenza interdisciplinare, negli ultimi anni si sono verificate trasformazioni epistemologiche radicali delle nozioni di realtà e di osservatore che hanno finito col rendere sempre più insostenibile qualsiasi ricerca della validità della conoscenza indipendentemente dal soggetto conoscente. Cioè Guidano dice: non è una dimostrazione, ma una convergenza, ciò in rapporto a cui la cornice all'interno della quale le cose si spiegano cambia. Convergenza di diverse prospettive che produce trasformazioni, per usare le stesse parole di Guidano. E per come risulta a me, è una visione anche in linea con le riflessioni di Thomas Kuhn, e noi qui veniamo alle osservazioni di Fanfoni della volta scorsa sulla struttura delle rivoluzioni scientifiche. Cioè, il cambio di paradigma da un orizzonte epistemologico ad un altro non è dettato da una dimostrazione o una falsificazione diretta, bensì dalla sopraggiunta impossibilità di un paradigma di comprendere ciò che nel frattempo è avvenuto. In un sapere dichiarativo, una teoria viene abbandonata perché se ne dimostra la fallacia, come nel caso della traiettoria circolare dei pianeti. Siamo qui nell'ambito di ciò che Kuhn definisce scienza normale, ma nel salto epistemologico che un cambio di paradigma istituisce, in ciò che Kuhn chiama scienza straordinaria, il criterio non è la verità o l'adeguatezza del giudizio, come abbiamo definito. Non vi può infatti essere confronto tra due paradigmi, perché a seconda del quadro teorico di riferimento muta il significato attribuito alle osservazioni empiriche e agli esperimenti che dovrebbero confermare o falsificare il modello in questione. Questo è evidente, per tornare a noi, ad esempio, nelle neuroscienze. Lo stesso risultato sperimentale, interpretato da un costruttivista o da un riduzionista, significa cose totalmente differenti. Kuhn non a caso parla di rivoluzione scientifica, di ogni rivoluzione scientifica, come di un ingresso in un nuovo mondo. Questa è una citazione sua: quando mutano i paradigmi, il mondo stesso cambia con essi. Per cui è il paradigma, il punto di osservazione, a risultare mutato, e con esso il mondo. Ed è per questo che tra i sostenitori di paradigmi differenti non ci si comprende più, non si comunica più. Il passaggio da un paradigma ad un altro segna una trasformazione del modo di vedere le cose e quindi del mondo che si vede. Emergono oggetti diversi in rapporto ad un diverso sguardo. A me sembra che è qui che il biologo, il filosofo, il neuroscienziato e lo psicologo costruttivista non si intendano più. Come procedere allora? Anche qui azzardo una possibilità. A me sembra un buon modo quello che usiamo ad Amekri, cioè ti mostro ciò che vedo, dopodiché parliamone. Cito il contributo di Carlo Sini. Ho capito? Ci siamo capiti? Riflettici con calma, ti prego, e fammi sapere. Secondo me questo è un buon metodo, nel senso che ti rendo partecipe di ciò che vedo io. Tu dimmi cosa vedi da lì, alla luce di ciò che io ti racconto, e poi cerchiamo insieme un punto di... Ecco, mi piace, per chiudere, perché altrimenti andiamo lunghissimi, un'ultima citazione, no? Di un altro padre nobile del costruttivismo italiano, che è Giorgio Rezzonico. Quando ero studente si chiedeva spesso, no, a tutti i docenti che cos'è il costruttivismo, e tanti, no, giustamente elencavano una serie di motivazioni epistemologiche, filosofiche, scientifiche e così via. Ma mi è rimasta impressa l'espressione di Giorgio Rezzonico, che diceva semplicemente questo: il costruttivismo è anzitutto un modo di vivere. E con questo mi fermerei. Grazie.
Grazie a te Enrico. Direi subito, vediamo se ci sono, esatto, interventi. Vedo già Egidio Meazza che si è prenotato, e quindi gli lascio subito la parola.
Scusate, mi faccio sempre un po' di difficoltà a maneggiare i microfoni. Penso che mi si senta adesso.
Certo.
Allora, niente, volevo riprendere l'intervento in risposta di Enrico Bassani, e volevo precisare alcune questioni. Io non parlo quasi mai di percezioni, per questo ho usato il termine sensazione, che non è detto sia del tutto adeguato, per un semplice motivo. Cioè, io volevo far riferimento, diciamo così, a quella, uso questo termine, materialità, che comunque è la fonte, la sorgente della cultura. Attenzione, non penso a una natura separata dalla cultura, ma penso a una natura di cui la cultura prende carico e la interpreta e la trasmette, e che come tale diventa a sua volta cultura, ma che si differenzia sempre dalla natura, oppure potremmo dire è l'esperienza vivente in prima persona che viene trasferita nella cultura, che però non è mai identica alla vita vissuta. La cultura comprende la vita, conosce la vita, la conoscenza è a sua volta vita, ma non coincide con la vita conosciuta. Ecco, questo era per me fondamentale. Per cui facevo l'esempio in prima battuta del toccare inavvertitamente un oggetto caldissimo che mi brucia e che mi fa spontaneamente, senza che ci pensi, ritrarre la mano. Dopodiché io posso parlarne nella cultura, far riferimento ad esperienze precedenti, eccetera, eccetera. Per quello che riguarda, ecco, anche la visione, per esempio, della lettera E di cui parlava Enrico, certo, io abituato, allevato nella cultura alfabetica, ci vedo una E. Un eschimese, un cinese, magari non ci vede che niente, si vede soltanto dei segni che per lui non hanno alcun significato. La percezione è certamente già cultura, per questo io non parlavo di percezione. Ma c'è un fondo, come dire, materiale, chiamiamolo materiale, intendendo però tutto quello che ho detto prima, per cui non possiamo parlare di materia senza considerare il fatto che quando ne parliamo siamo già all'interno della cultura. un fondo materiale che presuppone anche, che precede anche la percezione, perché per esempio io per vedere la E devo avere gli occhi aperti, altrimenti non vedo niente. Oppure, facciamo un altro esempio, supponiamo che sia daltonico e che i tratti della E siano tracciati con un colore che io confondo con il colore di sfondo, io non vedo la E, non vedo proprio nulla. È chiaro? Ecco, a questo volevo fare riferimento, a questo problema. Per cui io facevo anche, forse molto frettolosamente l'altra volta, l'esempio di due specchi che si riflettono contemporaneamente e allora nel primo specchio compare il secondo, ma l'immagine del secondo è tradotta nel primo, ma non è la stessa cosa. E c'è un continuo rimando dall'uno all'altro senza che se ne possa uscire. È lo stesso gioco, secondo me, che esiste tra natura e cultura, dove la cultura che coglie, o meglio se vogliamo la conoscenza che coglie la natura, diventa a sua volta natura, ma non è la stessa natura di cui ha la conoscenza e così via, con un rimando continuo. Ecco, solo questo. Grazie.
Grazie a te. E, sì, adesso mi è più chiaro. Io mi ritrovo molto quando tu dici la vita non coincide con la vita conosciuta o la vita raccontata. E forse in tanta parte del mio dire questa confusione l'ho fatta. Ecco, poi secondo me bisogna stare attenti a usare alcuni termini che sono fortemente connotati e forse sono fortemente connotati ai miei occhi in senso riduzionistico, no? Perché io vengo da quel tipo di tradizione. Per cui quando parliamo di fondo materiale, a me si rizzano i capelli, nel senso che penso già a qualcosa di essenziale, di più profondo, di primario, di originario. In questo senso, ecco, cerco di stare attento. Però alla luce di questo tuo intervento mi è più chiaro e condivido, ecco, la prospettiva, al netto dell'attenzione con cui è opportuno usare alcuni termini. Ma questo lo dico a partire dalla mia provenienza. Ecco, nel mio ambiente alcuni termini che sono fortemente connotati vanno spiegati bene. Adesso mi è chiaro. Ecco, grazie.
Se posso, prima di dare la parola a Gianfranco Gaviano che ha chiesto di intervenire, ti do anch'io un rapidissimo riscontro.
Grazie a te, scusa, volevo ringraziarti.
Un rapidissimo riscontro che credo sia per molti versi, come dire, apparentato con le cose che ha appena detto Egidio. Ci sei, Enrico? Non so se... Sì, ok, va bene. Dicevo, è in un certo senso apparentato, ed è apparentato, adesso dico così, proprio rispetto a quella parola che a te fa un po' specie e che anche più volte in dialoghi nostri, come dire, amicali, non pubblici, ci ha trovati in una specie di dissonanza, no? E cioè la parola materia. A Mecri da tanti anni stiamo lavorando dentro a questa parola in vari modi, sia nel seminario di filosofia, sia nel seminario delle arti dinamiche, no? Quindi c'è tutta una rosa di, come dire, di esperienze, di tentativi, di comprensione di quella dimensione, diciamo così, che chiamiamo materia, ben lontani, no? Dal fisicalismo riduzionistico, e abbiamo usato varie metafore, no? La madre nera, l'oscuro. Parlo soltanto delle metafore emerse nel seminario di arti dinamiche, la madre materia, come avevo detto, la motilità, insomma, l'abbiamo detto in molti modi per intendere una dimensione che appunto, come la dici, la traduci, la traduci, la tradisci e cioè la riduci anche. E così arrivo a quello che io volevo darti come riscontro alle tue considerazioni, sia rispetto alle mie domande molto mirate, molto tecniche, che però appunto avevano un'intenzione che tu hai inteso, insomma, va bene, e che non sto qua a riprendere, sia rispetto alle cose che io leggo nell'intervento di Sini, il quale poi a sua volta potrà intervenire. E poi do subito la parola a Gianfranco. Bene, tu dici, vedi, Fini mi dice, dire tutto è cultura è un giudizio e come tale riduzionista, riduzionista come dire tutto è materia. C'è il rischio di cancellare la differenza interna e relativa, ha ben detto Simi, no? di ogni giudizio, ma in realtà poi Simi ha detto, cioè di ogni pratica conoscitiva, e tu hai detto, allora propongo di dire non tutto è cultura, ma tutto accade nella cultura. Bene, allora, da una parte io ti dico queste cose che adesso ti dico perché penso che ci intendiamo sul problema, ma che dobbiamo rafforzarci nella costruzione di una esplicazione adeguata nel momento del confronto proprio con quei riduzionisti, no? A cui si vorrebbe dire guardate che c'è altro, appunto, c'è altro. E quindi, ad esempio, nell'ottica di un grande incontro multidisciplinare in cui ci si dovesse con forza, no, confrontare con posizioni di quel genere, sarebbe necessario essere solidi, proprio sul pezzo, diciamo così, no? Allora, per stare sul pezzo, quello che a me viene in mente è che, ad esempio, tu dici ogni giudizio è riduzionista, no? Non nel senso fisicalistico, ma insomma, e io dico, ma certo, ogni giudizio, diciamo così, è una, usiamo la parola riduzione, ma questa che chiamiamo riduzione possiamo chiamarla anche trasferimento, cioè ogni giudizio è trasferimento, d'accordo, mettiamolo così. E poi diciamo, ogni conoscenza è trasferimento, così teniamo la conoscenza logica argomentativa, insomma, basata sul giudizio, eccetera, e poi, di cui noi siamo eredi, ma anche ogni pratica conoscitiva. Ed è interessante che qui Sini ti dica come esempio, cioè lui si smarca, cioè dice ok, la questione del giudizio funziona così, poi dopo ti dice il manipolabile, no? La manipolazione è tale in quanto, è conoscenza manipolatoria, in quanto incontra e al tempo stesso istituisce il non manipolabile, che è la sua precondizione da una parte, la sua scorta di senso, la sua contraddizione, il suo limite, la sua determinatezza. Ora, in questo, Enrico, è ovvio che risuona tantissimo, soprattutto detto da Fini, che cosa? Beh, la straordinaria tradizione hegeliana. Cioè, è stato Hegel che ha lavorato tantissimo dentro a questo aspetto, e Fini ha lavorato dentro lo Hegel di questo aspetto. Quindi io suggerisco intanto di guardarsi, siccome il discorso è complesso, lo dico in pochissime battute che mi sono annotata, perché penso che qui siamo in un punto veramente importante a McCree sul piano transdisciplinare, cioè dobbiamo riuscire a esporci a questo punto. E nel riassumerlo in poche battute, però rinvio e prego chi lo desideri a Teoria e Pratica del Foglio Mondo, dove questo lavoro dentro alla logica hegeliana viene svolto, insomma, e portato al suo limite estremo da Fini. Allora, io direi in questo modo molto rapidamente, è come se nel dire, tu dicevi appunto, allora c'è riduzione, allora lo dico in un altro modo, attenzione, perché il problema non è cambiare il verbo, no? Cioè il problema è che l'intero, quello che tu hai chiamato l'intero, e su cui tanto abbiamo lavorato a McCree, no? L'intero non può essere ridotto ad alcun giudizio, cioè, aggiungiamo, ad alcuna forma di conoscenza, non solo ad alcun giudizio. Ora, rispetto al rapporto tra l'intero e il giudizio, e quindi rispetto alla conoscibilità logica dell'intero, Hegel ha raggiunto quella che si può dire la vetta, no? Dicendo giudizi, articolazioni, sillogismi, vari tipi di sillogismi, un conto è il giudizio, un altro conto è il movimento del giudizio, diciamo la vita del giudizio, il processo del giudizio. Allora se diciamo un conto è la conoscenza, anche la manipolazione, un altro conto è la processualità vivente del manipolare, che vuol dire quindi un conto è il finito determinato, un altro conto l'infinito, un conto è la parte, un altro conto è il tutto, d'accordo? E cosa ha fatto? Ha cercato quel tipo di logica, di mostrare, di costruire quel tipo di logica che potesse dire e la parte e il tutto, cioè il movimento del giudizio, no? Ora, che cosa mostra Sini in teoria pratica del Foglio Mondo? In realtà siamo in teoria del Foglio Mondo, ultima parte di quello che fu il mio primo corso universitario seguito di filosofia teoretica. Mostra che quello che è per Hegel il vertice di questa tensione conoscitiva, argomentativa, logica in questo caso, cioè il sillogismo disgiuntivo, anche lì quello che accade è che si fallisce. No? Anche nel giudizio più complesso e articolato, il giudizio dell'etete o del questo ma anche quello, anche lì si esperisce l'impossibilità di dire l'intero, cioè di dire il movimento, se non nella dissoluzione del ragionamento medesimo, cioè nella dissoluzione del sillogismo disgiuntivo medesimo. E quando un sillogismo, cioè un'argomentazione complessa, articolata, disgiuntiva, una articolazione del ma anche, ed anche, no? Si dissolve, dove va? si dissolve e diviene altro, si fa il suo altro. Eccolo qua l'altro, la differenza interna, no? Il suo altro, cosa che, se ricordo bene le posizioni di Fini, ma per come anch'io a mia volta ho inteso, mossa da quegli studi, cosa che Hegel non riesce a vedere, no? Non nella logica almeno, in un altro, cioè nella sua differenza interna, lì dove il culmine del giudizio, dell'argomentazione logica giunge alla propria al proprio compimento, lì rivela il suo limite, cioè lì ha la propria massima peculiarità e determinatezza, è proprio più concretamente, forse, no? Sarebbe questo l'avverbio da usare hegelianamente, possibile, effettualmente possibile, è sul punto della sua pienezza, cioè sul punto della sua determinatezza, cioè del suo dissolversi in altro, nel suo altro, potremmo dire in qualcosa che è tutt'altro da un giudizio logico. Tutt'altro da un giudizio logico. E che forse è qualcosa che ha a che fare con quella materia del giudizio logico, che il giudizio logico, di cui il giudizio logico si nutre, quel movente, non so come dire, primo, ma primo relativamente a quel secondo, cioè ciò che è prima della logica perché è il suo altro interno, non perché è un primo assoluto o perché è il corpo anziché la mente che ragiona, insomma, no? Ora, questa c'è una cavalcata che secondo me andrebbe proprio rifatta ben benino per risolverci sulla questione della riduzione intesa come tratto peculiare della conoscenza, o meglio, di un certo tipo di giudizio. Quindi il problema non è togliere il verbo essere, o articolarlo meglio, e sostituirlo con accade. Il problema è come funzionano i discorsi, forse potremmo dire, o i discorsi logici argomentativi, in questo senso. Ma poi, siccome Sini nel suo intervento non ti dice, non si ferma al giudizio, cioè lui usa la parola giudizio nella prima parte del germoglio, no? Poi però con quell'esempio del manipolabile fa la mossa che è sua. Che è la mossa che è sua, cioè il suo modo di rileggere ora nella maturità della propria, del proprio cammino filosofico, quello che in Hegel era il negativo. È il grande tema del negativo, no? Dell'altro, del non questo, quello, no? Ok, del negativo. E ti dice che ogni esperienza, quindi ogni esperienza conoscitiva, e anche su questo abbiamo lavorato sia nel SAD sia nell'SF, cioè sia nel seminario di filosofia sia nel seminario delle arti, anche se vuoi poi ti darò dei riferimenti più peculiari negli anni passati, ogni esperienza, ogni conoscenza istituisce il proprio limite per essere quello che è, no? Per essere questo, non quello, ci siamo? Quindi il proprio non, che è ciò che ne costituisce la determinatezza. Io faccio questa esperienza, non quell'altra, nel momento in cui faccio questa esperienza, bene, questa esperienza si determina, e cioè cosa fa? Si parzializza, diventa parte, una parte, no? Ed è per questo che non c'è mai conoscenza dell'intero. Non c'è mai conoscenza dell'intero. Conoscere l'intero vuol dire sempre ridurlo, cioè conoscere vuol dire ridurre, cioè io dico, preferisco anziché ridurre, conoscere vuol dire trasferire, tradurre, significare, infatti, far segno, rinviare, no? Allora, se è questo che accade in ogni conoscenza, anche la conoscenza manipolatoria del manipolare, mediante manipolazione, secondo l'esempio di Sini, allora, come diceva Meazza, attenzione, perché il tema dell'alterità o della materia va posto in questi termini. Di cosa altro è fatto, no? In questo la materia, quel giudizio. Allora, in questo senso ti domandavo, ma di cosa è fatta la teoria costruttivista? Cioè, quali sono i suoi moventi? Qual è la pappa, la ciccia, no? Da cui questa teoria epistemologica è costruita? Nella sua determinatezza, no? Era in quest'ottica che cercavo di procedere, sollecitandoti a un confronto sui temi, come dire, sui criteri delle epistemologie. Quindi, in conclusione, come diceva Meazza, se tutto ciò, bene o male, sono riuscita ad affrescarlo, mi scuso se non sono stata abbastanza chiara, ma sono temi davvero grandi, però cruciali, no? Sul piano della... se parliamo di conoscenza, no? A me parliamo di questo per lo più, no? Allora, se tutto questo l'ho appena abbozzato in modo che fosse comprensibile, allora certo, come dice Gidio, non vi è narrazione che coincida senza scarto col vissuto narrato. Ad esempio, con l'emozione vivente che nel racconto di sé il paziente o chiunque di noi può fare. No, non c'è questa coincidenza assolutamente, ma non ha da esserci. Cioè, nella coincidenza non c'è conoscenza, questo è il punto. Non c'è conoscenza. E allora provare a tenere conto del fatto che, ad esempio, Sina ha concluso, mi pare, il seminario di filosofia, se non ricordo male, magari altri mi potranno aiutare, o tu stesso, Enrico, non ricordo se era il seminario In cammino verso il Monte Ida, oppure quello su evoluzione e progresso, non ricordo quale due, ma in una delle sessioni conclusive, forse addirittura l'ultima, o forse no, la penultima, lui parlò provocatoriamente, era in cammino verso il Monte Ida, sì, della differenza, diciamo così, tra realtà e verità. Altri due termini che invece noi tendiamo a usare in modo un po'... che, no, bisogna... perché, e ha detto, la verità è un problema logico. Vabbè, poi io non ero del tutto d'accordo per altre ragioni, ma lui gli voleva dire, se parliamo di verità, noi d'abitudine ci riferiamo alla coerenza logica, cioè in fondo a quella grande tradizione argomentativa che ha in Hegel il suo culmine. Mm-hmm. No? Quando dico realtà, invece, parlo di una dimensione che è sempre in una posizione di tangenza, lui diceva, no? Il punto di tangenza con il vero, o con le forme della verità, diciamo con le forme della conoscenza. E di tangenza, e il nodo, quello che sempre si attua e sempre sfugge, è quello che lui chiamava il punto della metabolè, cioè il punto eccolo qua, della traslazione, del rovesciamento, dove l'uno è l'altro, l'altro è l'uno, no? E questo poi ci portò al lavoro sulle parti, il tutto, le parti, il tutto, che infatti non per niente riemerge continuamente nel lavoro che tu ci hai proposto oggi e nei commenti degli altri. Questo era per darti un affresco dei problemi, secondo me, filosofici di ampio respiro, che emergono nelle notazioni, che quindi non sono semplicemente lessicali, che già sono importanti, sono state qui proposte. Scusate se sono stata lunga, ma avevo bisogno di dire queste cose, Enrico, perché abbiamo un discorso lungo indietro alle nostre spalle, insomma, e non abbiamo spesso modo di... condividiamo con gli amici. Taccio. Lascio la parola a chi la voglia prendere, so che c'è Gaviano in coda e mi scuso di averlo fatto aspettare, però adesso gestisci tu, Enrico, io taccio.
No, faccio un piccolo riferimento a tutto il tuo dire. Ecco, ciò che muove me viene proprio dalla mia professione. Cioè, a me sta a cuore che nessuno parli per nessun altro. Ossia, che il paziente... racconti di sé e abbia dall'incontro qualche strumento in più per articolare il suo racconto di sé in modo che, come diceva Guidano, ci stiano più pezzi, per cui non si sviluppino sintomi. E sintomi è ciò che non è sintomo è ciò che non è compreso. Una cosa è la paura, no, so quello che provo, un'altra cosa è l'attacco di panico, la percezione è la perdita del controllo. Per cui, sì, devo chiarire meglio, quando parlo di riduzione, io ho in testa questo spettro, Uno è la riduzione psicofisica, che è una sorta di bestemmia, no? In rapporto alla mia provenienza. E l'altra è la riduzione interpretativa che abbiamo adottato in tante tradizioni e non parla del paziente. A me sta a cuore stare aderente al suo mondo e offrire degli strumenti in modo che insieme si possa costruire qualcosa di più elastico, di più comprensivo e si possa star male in modo diverso, proviamo a dirlo così. Per cui tutto il gigantesco, io immagino cosa ci stia dietro il concetto di verità, no? Lo immagino solo perché non appartengo a quel tipo di cultura, se non molto perifericamente. Ecco, ciò che muove me è molto concreto, molto determinato, no? Nessuno parli per nessun altro e questo è opportuno che noi lo sappiamo e lo riproduciamo.
Sì, Enrico, hai ragione, aggiungo, ogni volta qualcuno parla per qualcun altro.
Ecco, non troppo.
Vabbè, allora direi che dobbiamo distinguere l'engagement, l'impegno, l'ingaggio, la battaglia culturale, no? Culturale e terapeutica, no? Entro una dimensione disciplinare, quella della psicologia e della psicoterapia, distinguere questa battaglia dall'orizzonte entro il quale quella battaglia noi a Mecri vorremmo collocarla, che è un orizzonte che deve poter, come dire, comprendere quella battaglia e estendersi ad un ordine legato al problema della conoscenza più vasto, e lì dobbiamo rafforzarci perché altrimenti conosciamo da Mecri ci sbranano, okay. Capisci? Cioè noi dobbiamo metterci in condizione di confrontarci, cioè di sapere cosa c'è intorno, no? Oltre all'ambito disciplinare e peculiare, in un'ottica multidisciplinare o transdisciplinare, come a noi piace di più dire. Lascio la parola a Gabbiano e taccio veramente. Grazie Enrico, scusami le lungaggini, scusami.
Allora, ti ringrazio per la ricchezza di spunti che ci hai dato, mi hai dato, e perché hai scatenato una serie di riferimenti interessanti che estendono i modelli di interpretazione che hai proposto anche in altri ambiti, interpretando al meglio la dimensione, direi, transdisciplinare che ispira la Mecri. Sto pensando in particolare alla contraddizione che c'è all'origine, forse, dello statuto epistemologico della psicologia, tanto che l'anno scorso Sini, citando Comte, sottolineava come la psicologia fosse stata esclusa da Comte nella gerarchia, nella sequenza delle discipline, insomma, in una prospettiva positivistica. Ma forse l'interrogativo che occorre porsi è proprio sulla concezione stessa dell'uomo, per cui forse va recuperata l'ipotesi di Foucault che parla di un'entità empirico-trascendentale, per cui la tradizione riduttivistica sembra porre l'accento sulla componente empirica. La tradizione che, diciamo per semplificare banalmente, culturalista, pone l'accento sulla componente trascendentale, quindi il discorso sull'ambiente, sulla dimensione del simbolo e del linguaggio, che sembra così, in modo inquietante, completamente ignota alla tradizione riduttivistica, che pensa di cogliere direttamente la realtà. L'esempio che proponevi tu di Cannon, sembra che questo, chiamo pure scienziato, ipotizzasse di cogliere direttamente l'oggetto, facendo riferimento ai percorsi interneuronali che avevano scatenato il suo stato d'animo euforico, no? In seguito alla recensione che tu citavi. Questo lo dico anche in base alla mia formazione prevalentemente letteraria umanistica, perché anche in questo ambito sono state estese modalità interpretative che recuperano in forme ancora forse più schematiche e rozze quei modelli riduzionistici. Penso in particolare alla lettura che Lévi-Strauss e Jacobson ha fatto di una poesia, Le Chat, di Charles Baudelaire, Ma ancora di più mi è capitato di leggere un saggio sullo Stil Novo in cui un critico, non a caso anglosassone, diceva dell'amore che si trattava di un'intossicazione biochimica. Quindi quello che sembra di poter cogliere, al di là della facile ironia che può scaturire da queste osservazioni, è la radicale rimozione della dimensione linguistico-simbolica in questi, diciamo, chiamiamoli pure così, ricercatori. Poi un altro aspetto interessantissimo è che quello che tu dici sembra ricondursi al fitto dibattito del primo Novecento tra due dimensioni interpretative della realtà naturale e della realtà storica, l'antitesi cioè tra scienze dello spirito e scienze della natura, che presuppongono due modelli di interpretazione di ragione, la spiegazione più riconducibile agli schemi naturalistici riduttivi e la comprensione che è quella che si ritrova in quei concetti che tu proponevi a proposito della terapia, l'empatia per esempio, l'autenticità, la capacità interagire con l'altro, che sembra completamente ignorata da quei modelli che non a caso della cultura statunitense ci provengono, no? Che permettono di diagnosticare il sintomo, di reificare, nemmeno oggettivare, ma reificare il malato in un oggetto manipolabile all'infinito. Quindi l'interessante del tuo contributo mi sembra proprio consiste nel fatto di poter estendere in altri ambiti, oltre che ovviamente nel quello che tu coltivi, queste possibilità di ricerca. E da ultimo vorrei proporti, così, vorrei chiederti anzi, se quando parli di terapia non ipotizzi anche un'implicazione etica della terapia, nel senso che nella comunicazione quotidiana, nella vita quotidiana, quei modelli di interazione, di empatia, di capacità di riformulare il discorso dell'altro per potersi rapportare all'altro, non siano fondamentali. In particolare anche per quanto riguarda ciò che quest'anno Necri si propone, la riflessione sulla formazione. Nella scuola convivono paradossalmente insegnanti completamente, lo dico io accusando me stesso in prima persona, privi di consapevolezza di queste dinamiche, poi magari in seconda battuta interviene lo psicologo scolastico per rimediare ai danni che nella comunicazione del mattino magari vengono fatti. Cioè questa carenza è fondamentale, secondo me, a indicare la scarsa penetrazione nel senso comune, non solo nel senso comune scolastico anche, di queste profonde riflessioni che tu ci hai offerto. Da ultimo, il problema che tu poni sulla salute, concetto di salute, c'è un poeta che io amo che parla in una sua composizione del gorgo oscuro di salute e malattia. La salute nella tradizione cristiana coincide con la salvezza e quindi con l'intero, ancora una volta un problema che si ripropone. Un intero che però, se implica la differenza, non potrà mai essere attinto. È un'approssimazione asintotica, forse. Però è quello che dà senso, forse, alle nostre esistenze, in questa tensione. Quindi, escludendo la salute come punto d'arrivo, potrebbe essere come una sorta di orizzonte verso cui muoversi. Ti ringrazio.
Sì, grazie a te. Approvo su tutta la linea. Nel senso che tutto ciò che la scienza non riduzionistica in psicologia ci sta dicendo ha un enorme valore etico e sociale. Secondo me, ad esempio, tutte le ricerche di GAVA, che sono conclusive rispetto a ciò che è terapeutico, andrebbero studiate anche da parte degli insegnanti. Perché non è solo nella relazione terapeutica che autenticità, tutto quello che abbiamo detto è fondamentale, ma in una relazione di insegnamento è una postura, a me viene da dire, imprescindibile. Ecco, di contro ci sono movimenti che vanno in direzioni opposte, ad esempio adesso si parla di neuroetica. Cioè il riduzionismo entra dappertutto, senza che ce ne accorgiamo. Oggi non esiste studente che non abbia una diagnosi una diagnosi clinica, disturbo dell'apprendimento, dislessia, agrafia, tutte diagnosi che paradossalmente non hanno neanche correlati anatomici. Però questa metafora è talmente potente che entra anche laddove non è giustificata da quegli stessi principi che incarna. E quando dico che il riduzionismo ci è entrato nella carne, intendo questo, che non solo i pazienti si descrivono in questi termini, ma noi tutti iniziamo a descriverci in questi termini, e anche i nostri paradigmi si muovono in questa direzione. E io ci sento un pericolo, no? Che parte dall'esperienza del singolo e arriva all'esperienza comunitaria, arriva al luogo in cui tutti noi ci iscriviamo e tutti noi operiamo. Diciamo anche in questi termini, mi sembra più importante nella costruzione di un individuo studiare Pirandello, studiare lo Stil Novo, che non far propri, no, dei paradigmi e delle conoscenze psichiatriche o psicologiche in senso riduzionistico. Cioè la costruzione dell'individuo passa attraverso altri canali, è la mia idea, e abbandonare alcune tradizioni, come implicitamente si sta facendo anche nella costruzione dell'individuo, secondo me è pericoloso. E mi fermo qua per non togliere spazio ad altri. Grazie.
Grazie a te.
Egidio Meazza ha chiesto nuovamente la parola. Prego, Egidio.
Mi scuso per la mia insistenza, ma volevo, mi è venuto in mente qualche cosa che può forse chiarire meglio. L'impossibilità per la conoscenza di catturare il tutto. C'è un teorema matematico che io amo molto, che è il teorema del punto fisso di Banach. Lo amo molto anche perché è stato poi autonomamente, diciamo, dimostrato anche da uno strano matematico napoletano che era Caccioppoli. E questo teorema, lasciamo perdere adesso la sua espressione originale matematica, ma porta per esempio a considerare una situazione di questo genere, cioè si può applicare una situazione di questo genere. Se io di un ambiente, per esempio dell'ambiente in cui mi trovo, disegno una mappa e poi poso questa mappa, per esempio, al suolo di questo ambiente, ci sarà un punto, uno solo, ma ci sarà un punto della mappa che coinciderà esattamente con un punto dell'ambiente rappresentato. Ma se noi consideriamo la mappa come l'espressione della conoscenza, in un tipo di discorso, in un tipo di espressione della conoscenza dell'ambiente che descrive, che cosa posso notare osservando il punto di coincidenza? Potrò osservare che in quel punto di coincidenza, attorno a quel punto di coincidenza, non è disegnata la mappa stessa. E allora potrò disegnarla, ma allora nella mappa più piccola disegnata ci sarà un punto di coincidenza in cui non compare la mappa ancora più piccola disegnata, e così via all'infinito, nell'impossibilità per la conoscenza di catturare il tutto. Qualche cosa resta sempre fuori. Ecco, soltanto questo. Spero che possa servire a comprendere meglio quello che intendevo dire prima. Grazie.
Grazie, grazie. Altro che.
Ci sono altri interventi? Dario? Forse deve intervenire Carlo, credo, no? Siedi.
Ma io faccio l'avvocato del diavolo. Cioè, diciamo, alla fine siamo d'accordo su moltissime cose, non dico sul tutto perché non si può. Allora io dico, tutto bene, tutto vero, tutto giusto, formidabile l'intervento di Florinda che ha detto la cosa filosoficamente più importante, cioè che quando si ragiona sui giudizi si ragiona sui sillogismi e quando si ragiona sui sillogismi si ragiona sul sillogismo disgiuntivo di Hegel e tutto ciò che questo comporta. Ma qui siamo dentro tecnicismi molto particolari, anche se sono quelli veri, quelli che possono mordere davvero l'argomento. Ma vorrei, come dire, concentrarmi nel punto che tutti condividiamo e fare appunto l'avvocato del diavolo, dove diciamo la scienza rinuncia alle metafore, rinuncia ai simboli, al discorso simbolico, ma credete che non lo sappia? La scienza fa questo. Allora il problema non è dimostrare, o non è soltanto dimostrare alla scienza che c'è qualcosa di più grande. Questo è dimostrato anche, per esempio, dal fatto che ci sono degli scienziati materialisti che sono religiosi. È una cosa ridicola, no? Dicevo, sei un materialista e poi dopo la domenica vai in chiesa. Ma lui lo sa benissimo che, come diceva uno scienziato molto bravo, che quando io devo raffigurare una mucca con la matematica comincio a fare un cerchio. Non sono mica scemo, lo so molto bene che la mucca non è un cerchio. Il cerchio è un tipo di metodologia rappresentativa, il trasferimento in altro, come diceva appunto Florinda, e c'è sempre un trasferimento in altro, e c'è sempre il discorso, questo è come se fosse quello, perché se non ho il riferimento ad altro cosa conosco? Quindi questo è come se fosse questo pollice, o come se fosse questo incavo della mano. Ecco, quando faccio questo riduzionismo, lo so benissimo che faccio questo riduzionismo, il vero problema nel quale all'ultimo, avendo frequentato noi il principio di Davidson della carità, sperando che loro siano caritatevoli con noi e noi però ci facciamo caritatevoli con loro, allora il punto vero sul quale io continuo a insistere con me stesso, sono 40 anni che cerco di capirlo e non sono ben sicuro di avercela fatta, è perché funziona, ragazzi, perché funziona, perché è innegabile, indubitabile che se c'è una trasformazione nel mio discorso, c'è una trasformazione anche nel mio cervello. Perché loro poi in fondo ti dicono questo, no? E ti dicono, è talmente potente questa riduzione che se io riesco a usare degli strumenti materiali per, come dire, inserirmi in questa struttura materiale, che certamente è astrattiva, ha fatto a meno di tutti i simboli, io gli obietto, ma non è vero, non hai potuto farne a meno perché devi fare pure un discorso, però è efficace. E il punto di fronte al quale il mondo moderno attuale è che nessun altro tipo di conoscenza è stata mai efficace come questa, che questo tipo di conoscenza ha diviso l'atomo, ha fatto saltare per aria la bomba atomica, ha costruito armi nucleari, è andata sulla Luna. Ragazzi, perché questo riduzionismo è così potente? Ecco, semplicemente l'intervento fatto da me fa ridere, no? Faccio la vita a criticare queste cose, ma ne vedo anche la drammatica cogenza, no? E il fatto che chi lavora nell'ambito scientifico si può permettere di fregarsene di noi. E lo fa talvolta anche molto volentieri, se potevo dire. E allora in che modo noi possiamo mostrargli che non può fregarsene di noi? Certo, abbiamo tante cose da dire. Alcune di queste cose le abbiamo ascoltate oggi nell'intervento di Enrico, molto potenti. Sino all'ultima cosa molto bella che è stata detta attraverso Gaviano e la ripresa appunto di Enrico, il lato etico, che non vuol dire semplicemente morale, ma il lato pratico, perché anche la scienza è una pratica, ed è una pratica politica ed è una pratica sociale. Ecco. Nient'altro che questo, insomma, per andare a casa con un punto di domanda.
Un problema in più.
Grazie, grazie mille.
Sì, allora mi permetto una piccola aggiunta. Ecco, nell'ambito della psicoterapia il riduzionismo non è così potente. Ossia, tutte le ricerche longitudinali che ancora adesso si stanno compiendo sembrano dire che, per quanto difficile rilevare l'efficacia di una psicoterapia, è molto più efficace una terapia tradizionale, diciamo così, non riduzionistica, andata a buon fine, che si fonda su tutti quei principi che abbiamo citato prima, rispetto ad una pura farmacologia. Non solo, ma adesso si stanno facendo ricerche rispetto a cosa è efficace della farmacologia, perché un altro dubbio molto sensato è che anche tra uno psichiatra organicista e un paziente si instaura una relazione. E forse quella relazione è più potente dell'effetto del farmaco che viene offerto. Tant'è che ci sono ricerche recentissime che dicono che l'efficacia massima, ad esempio, delle benzodiazepine, massima nel senso di non come entità, ma come diffusione, no? È a un livello tale per cui, a un livello neurologico, le benzodiazepine non intervengono neanche come principio attivo. Ossia, se io prendo 4 gocce di Xanax, è come se prendessi acqua. Il principio attivo non entra neanche in gioco, no? Ma l'efficacia di 4 gocce di Xanax è massima, è enorme. No? E allora entra in discussione il tema riduzionistico, no? Ma su cosa stiamo agendo? Qual è il principio attivo? Siamo sicuri che è di natura farmacologica? Adesso vedremo un po' l'esito di tutte queste discussioni che secondo me non finiranno mai. Però il tarlo inizia a mangiare, no? Occhio che forse non è la materialità, no, non è la chimica, ma è sempre qualcos'altro che produce gli effetti più potenti, ed è la relazione. No, questo per dire che la potenza della scienza in quest'ambito specifico qui, la potenza della scienza riduzionistica, traballa un po'. Ok.
Ecco, sì. Un'ultimissima
cosa, mi piacerebbe anche che qualcun altro prendesse la parola semplicemente per raccontare cosa si porta a casa, ecco, di questo lungo percorso fatto insieme, ovviamente se se la sente.
Aspettiamo, abbiamo tempo, magari qualcuno ne ha voglia, noi lo chiedemmo già, ricordi Enrico, no?
Sì.
Preliminarmente, quindi... Se c'è qualcuno tra coloro che hanno seguito queste due sessioni, magari hanno anche ascoltato i materiali dell'anno passato o addirittura hanno partecipato anche al percorso dell'anno passato, che voglia dire quello, dare un riscontro a Enrico che penso per lui sarebbe un riscontro molto prezioso, cioè cosa mi porto a casa, come dice bene lui, sarebbe davvero un bel regalo e un segno di gratitudine verso Enrico Bassani, che ha lavorato tantissimo veramente per noi.
Ecco, c'è Luigia Cottino che vuole intervenire.
Sul mi porto a casa.
Ok.
Mi porto a casa l'idea che quando parlo con qualcuno e mi racconta, come capita spesso, una sua esperienza o un suo dolore, non lo devo confrontare con i miei. Non so se ho capito bene.
Ah, certo. Sì.
Assolutamente. Quindi abbandonare i miei e vederli come una cosa per me nuova.
Sì, aggiungo una cosa. viene quasi spontaneo o naturale fare dei paragoni, no? E spesso anche dare dei consigli. Il buon Guidano diceva, se voi date dei consigli siete già altrove rispetto a dove è il paziente. Non solo, ma mentre li state pensando non lo state già più ascoltando. Per cui la dimensione, se vogliamo, più aperta alla condivisione è, per quanto possibile, il puro ascolto, no? Senza l'urgenza né di dire né di fare alcunché. Per quello c'è sempre tempo. Ma l'ascolto di per sé ha una potenza incredibile, il solo ascolto. Grazie.
A lei.
Va bene Enrico. Allora, credo che... Se mi senti, mi sente Enrico? Sì.
Ci sono.
Credo che appunto poi c'è anche molto pudore. Io sono grata a Luigina per moltissime cose, anche per questo suo ultimo intervento, così come sempre preciso e onesto. E penso che insomma chi vorrà dirti, no? Anche in poche frasi, altrettanto precise, com'è andata in questo incontro col tuo lavoro, lo potrà fare forse anche per iscritto, no? Che era una cosa alla quale tu ti eri reso disponibile, indicando anche il tuo indirizzo email personale che abbiamo posto nel programma, per cui non è necessario né scrivere dei germogli, no? Dotti, né dei riassunti complessi, né mandarli a Mecrinfo, cioè all'indirizzo di Mecri. Enrico Bassani ha detto sin dall'inizio di questo anno sociale: a me piacerebbe un riscontro onesto con i soci di Mecri che vorranno, anche a titolo personale. Ecco, per questo c'è anche l'indirizzo email nel programma, nella presentazione, voglio dire, di questo colloquio che ci ha trasmesso lo stesso Enrico Bassani. E allora, io credo che possiamo salutarci per questa sera, ringraziando proprio di cuore, come si dice, Enrico, per questo cammino, e dandoci appuntamento a mercoledì prossimo per la lettura del mercoledì con Andrea Parravicini, dedicata a Dewey, e a sabato prossimo, quando riprenderemo, come vi è stato scritto, con la modalità mista, cioè con i gruppi, secondo i turni già codificati, in presenza in sede e gli altri collegati. Per il seminario delle arti islamiche con Tommaso Il Dio, la sottoscritta, e l'ospite Federico Manzi. Dunque, buona serata e ci vediamo molto presto. Grazie.
Buonasera a tutti.
Grazie, ciao ciao.
Grazie Enrico.
Tutti. Grazie. Buonasera, grazie mille, grazie.
Grazie a voi.
Grazie Enrico, preziosissimo.